Positiva, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Allora, come promesso, siamo riusciti finalmente a concretizzare un modo di riferire e un modo di collegarci alla una realtà che nella società non trova molti spazi, anzi il più delle volte trova molte incomprensioni, ma che è una realtà che brucia per tutti coloro che ne fanno parte. Sto parlando di persone finite in carcere e con tutti i problemi che ci sono. Quest'oggi abbiamo anche la fortuna, e devo dirlo, Ornella, sei proprio preziosa, sai, con Ornella Favero c'è anche la Lucia qua insieme, e la direttrice di Ristretti, ma molto impegnata anche nelle strutture anche organizzative del carcere. E allora, Ornella, comincia tu, poi vediamo un attimo se siamo capaci di fare anche qualcos'altro. Allora partiamo immediatamente con il tuo microfono.
Sì, funziona?
Sì, certo. Okay.
Va bene. Da dove devo cominciare? Nel senso che carcere, ci siamo stati 3 giorni fa, ci torniamo oggi, voglio dire che le feste in carcere sono il momento più drammatico, credo. Allora voglio partire da questo, da quanto è drammatica, pesante la situazione. Guardate, io non intendiamoci che noi volontari non siamo buoni, cioè non giustifichiamo, vediamo il male che è stato fatto, però pensiamo che la forza delle istituzioni, dello Stato nostro, è di trattare le persone che hanno fatto del male in modo umano. Non sta succedendo questo. E i numeri parlano chiaro, 83 suicidi all'inizio dell'anno è un numero enorme. E le persone stanno male, stanno doppiamente male, perché il Covid, che per tutti noi è stato un peso, una fatica, una difficoltà, in carcere lo è stata doppiamente. Provate a immaginare di essere chiusi dentro e di non sapere i propri cari come stanno, cosa succede, non poter fare colloqui, non poter vedere i bambini, i figli. Perché io una cosa vorrei dire, che forse è la base di tutti questi discorsi: non è che in carcere ci finiscono i mostri, ci finiscono esseri umani come noi. Qualcuno è stato in grado di fare cose mostruose, perché noi esseri umani siamo in grado, quando perdiamo la testa, quando diventiamo aggressivi, quando facciamo, di fare anche gesti molto violenti. Però guardate, a me è successo tante volte di madri che mi dicevano: guarda, io pensavo tutto di mio figlio, pensavo che è possibile anche perdere un figlio, perché ti può morire in un incidente anche giovane, così, ma mai avrei pensato che mio figlio finisse in carcere. Quindi ecco, se tutti noi ci convincessimo che non è che noi siamo saldamente dalla parte dei buoni e loro saldamente dalla parte dei cattivi, già cominceremmo a capire che trattare queste persone umanamente fa bene a tutti noi, fa bene alla società. E questo non succede, ripeto. E vorrei anche aggiungere una cosa. E in questi giorni, cioè il Covid aveva portato un'unica cosa buona in carcere, che era quella dell'aumento delle telefonate, una telefonata al giorno invece che quei miseri 10 minuti a settimana delle telefonate che ci sono nel nostro paese per legge. Ora pare che finita l'emergenza, che poi tanto finita non è, ridurranno le telefonate. Una persona mi ha detto: guarda, la mia famiglia con queste telefonate quotidiane, cioè questa normalità un po' nel rapporto, si era come ritrovata. Ho l'impressione che ci perderemo di nuovo. Ecco, quello che sta succedendo in questi giorni è anche questo. A una situazione di sofferenza enorme con questi 83 suicidi si aggiunge il fatto che si ridimensioneranno presto quelle misure che uniche, secondo me, possono davvero prevenire qualche suicidio, cioè la possibilità di sentire la voce di un proprio caro ogni giorno. Ecco, quindi questo vorrei dire che rischia di essere un inizio del nuovo anno drammatico se davvero succederà questo.
Una delle cose che mi hanno fatto molto pensare è quando uno finisce dentro, esce e poi viene accusato di cose che non ha fatto. Purtroppo esistono forme di prevenzione, purtroppo di essere prevenuti nei confronti delle persone. Daghi a quel cancro è rabbioso, l'idea che c'è dietro a questo. Però nessuno poi ripara il danno che viene fatto quando uno viene incolpato di una cosa che non ha fatto. Ed è un dramma questo qua che distrugge la vita di una persona, perché oltre a impegnare tutto di se stesso per essere cambiato, per non fare più certe sciagurate azioni inutili, oltre che arrivare a questo, tutto il suo sforzo, tutto il suo lavoro di inserimento nella società, per esempio andare a lavorare, ti trovi le forze dell'ordine che in qualche modo mettono la pulce perché non abbiano a ottenere quello che vogliono. E soprattutto quando si tratta di processi, di cose non fatte, i tempi del processo sono un'ingiustizia enorme.
Allora, guarda, quando mi chiedono infatti qual è il male peggiore della giustizia, credo che proprio il disastro vero sono i tempi, perché tu, una persona che abbia commesso davvero un reato, accetta di essere punita, ma al momento quando i tempi, io ho visto persone, per esempio ho visto delle donne nel carcere femminile che avevano problemi con la droga, quindi avevano in corso, no, delle indagini, dei processi, ma nel frattempo erano cambiate, si erano date una vita, avevano iniziato una vita regolare, avevano anche figli a volte, no? E improvvisamente arriva la sentenza definitiva dopo 8-10 anni.
12 anni?
Sì, sì, come no.
12 anni tante. Una sentenza definitiva. Uno ha messo su famiglia, uno, certo, ha cambiato vita, ha figli, ha cose tutte diverse. Dopo 12 anni arriva il definitivo. Una roba atroce.
Siamo stati anche richiamati.
Scusami, un attimo. Adesso puoi parlare.
Ornella, siamo stati anche richiamati a livello europeo con sentenze, se non mi sbaglio, per la lentezza dei processi, perché una giustizia, in particolar modo la giustizia penale, richiede certamente ponderazione e riflessione, ma richiede anche tempestività, perché altrimenti davvero è un'ingiustizia ed è uno Stato che non è in grado di svolgere quella che è una delle tre poi funzioni fondamentali di uno Stato, insomma la funzione giudiziaria. E su questo siamo stati richiamati in Europa più volte, e su questo andrebbe anche su questo effettivamente promosso un cambiamento, perché la vita delle persone è devastata e le persone sono loro innanzitutto, e poi non bisogna trascurare i familiari, che possono essere i genitori, una moglie, una compagna, un compagno, i figli. Quindi è tutto un universo che viene umano, che viene toccato da questa ingiustizia. In primis però la persona che ha diritto, il diritto di difesa è riconosciuto dalla nostra Costituzione, ma significa diritto di difesa in tempi adeguati, questo senz'altro.
Allora, vai.
No, volevo dire che quando adesso va di moda molto parlare di certezza della pena, no? Ecco, bisognerebbe intendersi, anch'io non sono una che pensa che la pena non deve essere certa, che non ci deve essere una pena, che non ci deve essere una punizione, no. Il problema è che la certezza della pena dovrebbe essere una pena tempestiva e una pena non necessariamente sempre in carcere, è questo che bisognerebbe capire. Ci sono modi di scontare la pena estremamente seri, importanti, non in carcere. Faccio un esempio, la messa alla prova, cioè per certi reati è possibile, per esempio, non una pena carceraria, ma lo Stato ti dice: guarda, io ti metto alla prova perché ritengo che sia meglio recuperarti che non cacciarti,
castigarti.
Sì, più che altro cacciarti in galera a non far niente magari dalla mattina alla sera, oppure a stare lì in condizioni poco umane e comunque a continuare a parlare di reati, cioè perché il carcere è anche questo, a volte è anche una scuola di delinquenza. Preferisco che tu vada a fare un percorso, aiuti le persone, faccia volontariato, faccia assistenza ai malati, cioè ti spendi per capire il male che hai fatto, rendendoti utile alla società. Questa forma di pena si chiama messa alla prova, appunto, è estremamente seria e per niente facile, ma almeno è una pena utile che dà alle persone un senso di stare riparando con la società.
Io ho conosciuto forme alternative alla modalità al carcere, non alternative al carcere, ma alla modalità di scontare il tempo del carcere, con la vicenda che è successa su in Svezia o in Finlandia. Era in Svezia o Finlandia? Svezia. Quando che è stato ucciso, quello che ha ucciso le persone e che viene non messo in carcere chiuso, ma in una zona aperta.
In Norvegia, dice.
Era in Norvegia. Ecco, queste forme qua, queste forme alternative alla modalità del carcere e quindi con un modo di gestire il proprio tempo e le proprie attività, un modo diverso che ancora si fonda sul rapporto fiduciario e della possibilità alla persona di poter verificare e di comportarsi secondo quello che è, poi l'aiuta ad andare avanti.
Ma guarda, quello che stiamo distinguendo è se tu, cioè che il carcere dovrebbe essere per persone che hanno reati veramente gravi e in quel caso dovrebbe però essere, come dici, una carcerazione sensata, perché anche se tu hai un reato grave, con te bisogna lavorare sulla responsabilità, accompagnarti in un percorso di cambiamento, quindi ci si dovrebbe dedicare alle persone più difficili, che hanno reati più gravi, in carcere, e invece pensare a una giustizia che ripari il danno fatto più che semplicemente sia una punizione per le persone che hanno reati meno gravi. Cioè, ce ne sono tanti di questi reati per i quali ha molto più senso una faccio un esempio: se una persona guida, un ragazzo guida e ha bevuto, ha usato sostanze, no? Cioè adesso c'è il carcere anche se ti fermano, insomma, rischi il carcere. Ora io non dico che sono reati gravi, tanto più poi se provochi un incidente diventa veramente un reato pesante, però attenzione, io non sono sicura che la forma più intelligente di pena sia prendere la persona e mandarla in carcere. Io penso che se quella persona, per esempio, lavorasse in un pronto soccorso, in un centro per politraumatizzati, la consapevolezza del male fatto ce l'avrebbe molto di più. La pena sarebbe una pena utile. Quindi ragioniamoci un attimo, insomma, se davvero è sempre il carcere la soluzione.
Vai.
Io credo, è un tema che abbiamo affrontato spesso in redazione, che la difficoltà che noi abbiamo come volontari quando entriamo appunto in carcere sia quello di far capire, e Ornella l'ha ribadito prima, ma io mi sento, l'ha precisato prima, perché io, insomma, è stata Ornella la mia maestra e la mia guida per molti anni, e lo è tuttora. perché era, quando io sono entrata Ornella era già come volontaria in carcere da 10 anni. Nella misura in cui tu, una persona, e io questo penso anche alla mia esperienza di insegnante, che ha sbagliato in maniera anche pesante e aggressiva, tu la mortifichi e basta, la umili, come insomma c'è stato anche questo richiamo al valore dell'umiliazione, la sanzione non può mai essere umiliazione, e non la tratti come persona, tu in quel momento come stato sei inadeguato, perché ti poni al suo stesso piano. Tanto più una persona ha sbagliato, è stata violenta, tanto più ha compiuto effettivamente azioni che sono mostruose in alcuni casi o che comunque destano orrore e timore, questo noi lo comprendiamo perfettamente, tanto più lo Stato, e in questo senso in Norvegia e in molti altri paesi, non solo in Norvegia, c'è poco da fare, sono più avanti rispetto a noi, tu la persona la devi rispettare e darle il massimo delle possibilità. E questo a livello culturale, a livello, viene a fatica compreso. Perché quando si dice buttate via la chiave, sbattete l'incella, vuol dire primo non capire di che cosa si sta neanche parlando, perché sono comunque sempre persone. E ripeto, scusate se io ho un po' la deformazione della Costituzione, però è la nostra Costituzione nel secondo articolo che parla di diritti inviolabili. Noi siamo uno Stato democratico, cioè non è nulla di rivoluzionario quello che noi stiamo facendo e dicendo.
Allora, ho visto, vi ringrazio, mi ricevo sempre ristretti, e facevo un'osservazione appena vi ho visto prima, e cioè che i titoli che voi date nella copertina di Ristretti sono in qualche modo anche un programma, sono anche un orientamento. Allora, qua gli ultimi che ho davanti, ecco, di troppe speranze deluse in carcere si muore. È uno dei temi. Volevo che tu chiarissi, Ornella, sì, ma anche tu, Lucia, per carità, non è che voglio fare contrasto reciproco, ma mi interessa molto questo concetto di sicurezza. Il carcere di massima sicurezza. Ma sicurezza per chi? Sicurezza per che cosa? Nel Beccaria, ieri, l'altro ieri, hanno tentato di scappare i ragazzini. Difatti, quelli che erano molto giovani. Allora, la mia domanda riguarda che cos'è la sicurezza in un carcere e a chi è rivolta la sicurezza? Perché i suicidi che ci sono stati mi dicono che in carcere si muore, non si vive.
Allora, guarda, la sicurezza in carcere, io intanto... E poi voglio anche dire qualcosa sui ragazzi scappati dal carcere minorile di
Beccaria.
La sicurezza in carcere, io credo che troppo spesso si confonda per sicurezza, cioè si pensi che la sicurezza significa un regime duro, chiuso, così. Perché guardate, più le persone sono rabbiose, meno c'è sicurezza. Io credo che questo sia un dato di fatto. Le persone quando sono arrabbiate, per esempio penso che sicurezza in carcere sarebbe introdurre una modalità diversa per la disciplina, diciamo, che è la mediazione, cioè c'è un conflitto tra detenuti, tra detenute e agente, così, affrontarlo col tema della mediazione, cioè cercare di capire l'origine del conflitto e far parlare delle persone, perché il mediatore è uno che ascolta tutte e due le persone, quindi le persone hanno bisogno di sentirsi ascoltate per diventare persone più responsabili. Quindi io credo che un lavoro grande che dovrebbe essere fatto è di rivedere tutto il sistema disciplinare, che è sempre punitivo, cioè ti ho punito e se fai... Io ho, per esempio, in questi anni ho incontrato ragazzi giovani in carcere che hanno accumulato pene e anni di carcere per comportamenti dentro, no? Perché litigi, aggressione, aggressività, così. Ma possibile che non si riesca ad affrontare questo tema in modo con degli strumenti nuovi, diversi? È questa la cosa... E io credo che sia possibile.
Scusami, stai parlando... per te personalmente o stai parlando nel rapporto che hai anche... Tu lavori col DAB.
Col DAP?
DAB. come si chiama il dipartimento?
DAP, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
Ecco, quello lì, col DAP. Allora, c'è questa tensione e questo orientamento che diventa un problema anche operativo, o rimangono le idee, belle idee di ogni volontario che, conoscendo le cose, ha in mente qualcosa di diverso, ma il diverso non c'è? Perché secondo me uno dei punti difficili è come combinare le tensioni nuove, la modalità nuova, il bisogno di non carcere che c'è dappertutto, e le abbiamo tutti, perché quando arriva il momento il bisogno di non carcere l'abbiamo tutti. Allora la mia domanda è: possibile che questa realtà, che è una realtà oggettivamente operativa e anche possibile, secondo te perché prevalgono sempre le forme punitive e basta?
Ma il sistema è tutto sbilanciato su questo, cioè sul conflitto, quindi sulla presenza. Fa conto che ci sono meno di 1000 educatori e ci sono però 36.000, mi pare, agenti di polizia penitenziaria, quindi è evidente che il sistema è molto molto indirizzato al tema della sicurezza. Io non lo sottovaluto, siamo in carcere, sono persone anche difficili, anche che hanno commesso reati gravi. Il problema è che non puoi affrontare tutto così, e oggi più che mai servono degli strumenti nuovi, perché guarda, oggi c'è, tra l'altro, è cambiata molto la composizione del carcere, c'è tantissima marginalità sociale. Cioè, quando si dice che il carcere è diventato una specie di carcere sociale, cioè di discarica, poi proprio in cui tu metti tutti i problemi che la società non riesce ad affrontare, tu guarda, vedi tantissimi ragazzi giovani, per esempio, con problemi di diagnosi psichiatriche, sì, di problemi di dipendenza, ovviamente, borderline, con patologie anche pesanti, e il carcere non è lo strumento adeguato a questo, non lo è. Per cui bisogna trovare degli strumenti nuovi, ma anche dentro al carcere dei metodi nuovi, perché fuori il più possibile queste persone dovrebbero, molti di quelli che sono in carcere dovrebbero essere affidati a comunità, ad altri percorsi, però dentro bisogna affrontarlo diversamente il tema della sicurezza. Io credo, io non è che voglio andare a insegnare agli agenti, assolutamente, loro fanno il loro mestiere e in buona parte lo fanno bene anche, ma il problema è trovare degli strumenti nuovi oggi. Noi, per esempio, ripeto, abbiamo proposto con alcuni esperti, con uno dei massimi esperti di giustizia riparativa, di applicare appunto la mediazione in carcere, la mediazione penale, anche la mediazione nei conflitti, no? Perché ci sono tantissimi conflitti oggi, c'è rabbia, c'è impotenza, c'è mancanza di speranza. Credo che la devi affrontare con degli strumenti nuovi, altrimenti prevale la rabbia e la gestione del carcere diventa impossibile. Perché attenzione, che anche per gli agenti, un carcere in cui le persone detenute sono rabbiose, sono aggressive, così, è molto più difficile da gestire. Quindi trovare degli strumenti nuovi,
che poi sono anche queste reazioni istintive e rabbiose, diventano un peso in più per ulteriore carcere.
Certo, come no, c'è gente che
la soluzione è aumento di carcere, non si risolve il problema e la motivazione per cui uno è andato fuori di testa.
Esattamente.
E allora diventa un carcere perpetuo.
Sì, no, io volevo solo brevemente aggiungere che io quello che ho imparato...
Scusatemi, vado alla telefonata, poi...
Sì,
okay. Sì.
Vai, parla.
Quello che io ho imparato è che proprio quello che noi cerchiamo sempre di fare è di allenarci effettivamente alla complessità. In che senso? Nel senso che il carcere è una realtà complessa, per cui anche gli agenti, come ha sottolineato Ornella, molti, certo che fanno il loro lavoro anche bene, non tutti purtroppo, non tutti, ma la realtà è che anche gli agenti si fanno il carcere, perché è una realtà, quella del carcere, difficile. E chi entra, e le scuole, i ragazzi quest'anno con il progetto Scuola Carcere rientreranno e noi siamo entusiasti, entra e capisce cosa significa essere in un luogo dove non c'è libertà, ci sono sbarre ovunque, e quindi anche i sensi sono condizionati, i cinque sensi sono condizionati. Allora,
scusami,
il carcere ce lo facciamo tutti.
Posso, dopo vai avanti con questo, ti riaggancia qua, è importante quello che dici, ma a questo momento ho al telefono il nostro Francesco, che vi dico il nome soltanto. Francesco, buona giornata, come stai?
Bene, grazie. Grazie Albino.
Senti una cosa, Francesco, ho letto tutto in questo periodo qua, lo formo altre cose. Tu sei uno di quelli, anzi sei proprio quello, che da subito ha lavorato proprio per tenere non la contabilità, ma tentare di studiare il fenomeno del suicidio in carcere come un fenomeno che comporta una sensibilità particolare, ma anche un modo diverso di vivere la vita dentro. Tu cosa pensi?
Cosa penso?
Perché quest'anno diciamo, mi pare sono 83 fino a questo momento.
Nel corso degli anni, diciamo così, la situazione si è fatta più complessa e anche più grave per certi versi, perché la detenzione è diventata una forma di reclusione sociale, nel senso che nel carcere sono finite persone con problemi con problemi di salute, con problemi di inserimento sociale, che quindi li rendono più fragili, ecco, in quel contesto, come pure fuori. Ecco, anni fa avevo ricostruito cosa succedeva negli anni 60, avevo trovato uno studio in 10 anni, quindi dal 61 al 69 erano successi 100 suicidi, quindi una media di 10 persone, di 10 detenuti l'anno che si suicidavano, e quest'anno appunto abbiamo il record, chiamiamolo così, il record storico di 83 persone. E cos'è cambiato? All'epoca appunto la detenzione non era ancora caratterizzata dal fatto che molte persone con problemi appunto di salute, di tossicodipendenza, con fragilità varie, si trovavano in carcere, erano diciamo così detenuti provenienti dalla criminalità professionale, diciamo tra virgolette, per cui potevano anche mettere in conto di finire in carcere, di trascorrerci un certo periodo e poi insomma di uscire e riprendere. Oggi il problema è di mancanza di prospettive. Poi negli ultimi 2-3 anni si erano nate anche molte speranze di una riforma, ecco, del sistema, che invece ha dato pochi frutti questo tentativo di riforma, e anche questo ha aggiunto alle fragilità, alle complessità di cui vi dicevo prima, anche una delusione, ecco, anche questo può aver pesato. Quindi secondo me sono questi i motivi per cui nel corso degli anni siamo arrivati a numeri mai visti.
Sì, ciao Francesco. Allora io intanto...
Ciao Pia.
Ciao. Io intanto ringrazio Francesco perché io ho iniziato, e ci tengo perché a ricordarla questa cosa perché per me è importante, io ho iniziato a fare volontariato perché spinta dalle parole di Ornella che ho sentito durante un convegno a Padova. E dopo il convegno ho subito chiamato Albino, ho detto Albino, perché sapevo che Albino aveva un programma, aveva la radio, che era presidente di Radio Cooperativa, e così Albino mi ha affiancato a te, Francesco, e siamo stati un po' di anni, un anno, un periodo,
mi ricordo, sì,
insieme a fianco, per cui ed è stata Francesco la prima persona che mi ha fatto capire. Io allora per te, Francesco, ero una spalla, perché mi ricordo che io leggevo un po', mi consigliavi dei libri da leggere, saggi, oppure soprattutto anche poesie, riflessioni, per cui io ti facevo proprio da spalla, perché effettivamente di carcere, pur essendo io laureata in giurisprudenza, ma non sapevo assolutamente nulla. All'epoca io non era neanche previsto come complementare diritto penitenziario, non l'avevo fatto, non sapevo nulla. E quindi per me sei stato un tramite importante. E, rispetto ai suicidi, tu pensi che potrebbe essere, in che ruolo potrebbe avere una famiglia? Perché io trovo che queste misure che sono state anche fatte di recente, per cui la persona, paradossalmente, per prevenire il suicidio, la persona viene forse ancora più controllata, cioè sottoposta a controllo. Io non penso sia questa la strada. Cosa pensi tu?
Cioè, il problema è che l'istituzione reagisce come può. In genere uno che a rischio di suicidio viene sottoposto alla grande sorveglianza che praticamente comporta che la gente in turno ogni 10 minuti circa apre la cella e controlla che la persona non stia facendo, non stia facendo niente di sbagliato. E in altri casi addirittura la persona viene messa nella cosiddetta cella liscia, quindi in una cella dove spesso non c'è neanche la branda, gli mettono un materasso per terra con il lavandino sigillato, spesso non c'è neanche la grata, perché la grata è un posto in cui la persona può impiccarsi, quindi la finestra viene sigillata con una lastra di ferro chiusa, gli vengono tolti i vestiti, e quindi questo è il trattamento che l'istituzione mette in campo per prevenire i suicidi. Chiaramente è una strada che può solo che peggiorare lo stato d'animo della persona. Ecco. Come si prevengono? È difficile dirlo, anche perché sono situazioni poi tanto personali, capito? E qualcuno si suicida perché dall'esterno arriva una notizia che gli fa ancora più male. Qualcun altro si suicida, come vi ho detto prima, semplicemente perché non vede alcuno sbocco per il futuro. Chiaramente alcune misure come quelle che sono state introdotte nel periodo del Covid, ad esempio le videochiamate verso le famiglie, le telefonate tutti i giorni, e un aumento anche delle visite si poteva farle. Ecco, queste
Francesco. Questa delle telefonate, prima Ornella ne accennava con il periodo del Covid, queste telefonate quotidiane, la Ornella dava molta importanza a queste telefonate perché mantenevano questo rapporto con la famiglia che in qualche modo dava una normalità in questo rapporto. La domanda è un'altra: come mai, nonostante questa possibilità fino a questo momento con il Covid, sono aumentati così i suicidi secondo te?
Vi ho detto, è aumentato il senso di abbandono, secondo me. È aumentato il senso, nonostante le telefonate, nonostante che comunque non so se verranno mantenute, ecco perché.
Sì, accennava anche a questo, sì.
Ecco, e comunque la delusione sicuramente per la mancata riforma è stata forte, poi non tutti so se sono consapevoli di questo. Io vedo che si suicidano persone a cui manca 2 mesi a finire la pena, quindi fa paura anche il fuori, capito? Non è che uno si aspetta di uscire, scusate, di uscire e trovare una vita migliore rispetto a quella che l'ha portato in carcere. Cioè anche queste sono motivazioni molto, molto forti e per le quali è difficile, cioè se una persona non pensa di avere un futuro, come fai ad aiutarla? Per aiutarla dovresti aiutarla a costruire questo futuro, capito? Dopo il percorso è lungo perché la società di oggi non aiuta. Guardate,
uno entra in carcere e in quel periodo rimane spaesato totalmente, al punto che anche uscendo si sente spaesato per sempre.
Sì, sì, sì. Questo senz'altro è l'effetto del carcere, però vi ripeto, fuori abbiamo una società che non aiuta chi è fragile. Poco aiuta, nonostante le belle iniziative che ci sono, ma è una società che purtroppo ci sono troppe persone che spargono odio e rancore per motivi politici, per motivi che non sto adesso a dire, intolleranze, e questo qui fa sì, insomma, che la gente è sperduta dentro, ma è sperduta anche fuori spesso, capito? Invece di aiutarla in un percorso di crescita, che è sempre lungo è difficile, viene spinta dalla società stessa spesso su derive che portano a cose di questo genere, ecco.
Sì, Francesco, io ho detto, tu hai parlato di come reagisce l'istituzione, e da una parte è vero, reagisce con ulteriori forme di controllo che non è che aiutino così tanto, però io sono anche onesta e dico, c'è stata una circolare sui suicidi che ha dato grande attenzione al ruolo degli operatori, degli psicologi, di che... Un ulteriore problema è però che non si investe abbastanza su questo, perché ci sono poche possibilità per una persona detenuta di avere questi servizi, di accedere, di vedere la psicologa, di poter parlare di questi problemi. Ma c'è, allora per questo io dico, il tema degli affetti è in fondo l'unica vera forma di prevenzione che non ha nemmeno dei costi grandi, no? Non credi che comunque... cercare di attivare tutti i modi perché una persona detenuta che sta male possa sentire una voce da casa, possa vedere,
certo,
cioè,
certo.
No? Quanto conta. E scusami, questo anche per il rientro nella società. Il carcere tende a distruggere i rapporti con le famiglie, e questo bisogna investire di più sul costruire, salvare i rapporti, perché credo che anche per quando uno esce è fondamentale non avere... distrutto, perso la famiglia, così, no?
Sì, sì, non dovrebbe essere così difficile fare questo passaggio. Non so da dove arrivino le resistenze, ad esempio lasciare la telefonata tutti i giorni. Cioè che tempo fa ho visto una foto del carcere di Evin a Teheran, che sappiamo che posto è, insomma. La cosa che mi aveva colpito è che in ogni cella c'era un telefono a gettone appeso al muro. Ecco, stiamo parlando dell'Iran. In Italia, adesso io penso che non frequento le carcere per fortuna, però come ospite intendo dire, no? Ma c'era un telefono solo in sezione per 50 persone, insomma. Al di là che era consentita una sola telefonata a settimana, ma spesso la fine settimana neanche si riusciva a trovare il turno, cioè neanche si riusciva a trovare lo spazio, perché la gente si prenotava con un largo anticipo, e spesso insomma non bastava neanche un telefono per fare le telefonate fine settimana, capito? Quindi non capisco da dove arrivino le resistenze per questo, oppure il fatto di fare più colloqui impegna anche di più l'amministrazione, perché servono gli agenti, servono le sale colloquio attrezzate, eccetera, ma le telefonate lo vedrei come un minimo intervento possibile. Non vedo controindicazioni, ecco, non capisco il perché.
Anche secondo me, scusa se posso dire una cosa, la cosa che a me ha sempre colpito, che l'ho imparata, quella che mi ha colpito da subito, anche la durata, 10 minuti. Ma cosa vuol dire 10 minuti? Cioè, io lo vedo, io ho 3 figli, per chi ha figli, oppure per chi ha fratelli, non ha i genitori o ha amici, cioè, non ha senso fissare un limite, perché una persona è in una dimensione di sofferenza, responsabilmente la maggior parte delle persone che sono in carcere sono, se aiutate, perché una persona si responsabilizza se riesce a fare un percorso in carcere, perché non è mica che uno si responsabilizza da sé, quindi fissare anche un termine, un limite, 10 minuti e cade tutto. Io mi ricordo, Francesco, che era una cosa che tu, cioè, che io ho capito da subito, ed effettivamente, cioè, una volta a settimana 10 minuti, cade la linea. Bisogna pensare alla persona e anche poi ai suoi familiari, cioè è un carico di dolore aggiuntivo che non ha nessun senso, secondo me.
Sì, sì, assolutamente, questo appunto, dopo 20 anni, 30 anni che sono in carcere, che mi occupo di carcere, io non capisco ancora il perché non venga messo un telefono in ogni cella, ecco.
Ma guarda, questa è una cosa abbastanza assurda, ma è legata anche al tipo di cultura nel nostro paese, cioè l'idea che la pena deve essere sofferenza, e che non si capisce che la pena
per chi sta in carcere è la privazione della libertà, che è già una pena durissima, perché metti una persona anche in un hotel a 5 stelle, ma chiuso in camera, che non può vedere i suoi cari, può telefonare 10 minuti a settimana, non ha relazione, eccetera, anche la vita in un paradiso, immaginarsi in carcere. E invece l'idea è che la pena deve avere un di più di cattiveria, quindi, e non si capisce che la persona, cioè è sempre quella logica molto nostra, italiana purtroppo, del qui e ora, cioè si pensa che adesso quella persona è chiusa dentro e sta male, quindi io sto meglio, non si pensa che la pena poi finisce, la persona esce, e se esce incattivita è un danno per tutti noi, se esce che ha fatto un percorso, che ha riallacciato i rapporti con la famiglia, che è per tutti noi una fonte di sicurezza. Quindi bisognerebbe avere sempre uno sguardo verso il futuro e non semplicemente il presente, come facciamo sempre noi che viviamo in perenne emergenza e non ci accorgiamo che bisogna investire sul fatto che queste persone escano in modo diverso dal carcere.
Guardate, guarda Ornella, proprio oggi avrete seguito la cronaca dell'evasione, sì, dei ragazzi, dei minorenni del minorile del Beccaria, no?
Sì.
E sono già circolate alcune proposte governative. Una di queste è di non tenere più i maggiorenni nelle carceri minorili, ma di trasferirli nelle carceri per adulti al compimento del 18° anno, che era la legge che esisteva fino al 2018, mi pare, mentre oggi se uno inizia la pena nel carcere minorile fino a 21 anni, sbaglio,
anche 25
addirittura può rimanerci. E poi le solite proposte, la solita propaganda, rimpatriamo i detenuti stranieri, eccetera, eccetera. Quindi sono sempre queste le cose che...
Sì, ma...
tanto più oggi ti dico due o tre dichiarazioni abbastanza terroristiche, abbastanza che spaventano, non vanno nella direzione che noi vorremmo, ecco.
Infatti io avevo detto ad Albino che volevo parlare del Beccaria, perché appunto nel nostro paese quando c'è un'emergenza si distruggono poi in 5 minuti eccellenze che sono state costruite in anni. La giustizia minorile è stata riformata, funziona, è un esempio per l'Europa in tante cose. Ora questo episodio, tra l'altro, no, ingigantito, perché io non sto a sottovalutare, per carità, ma andate a vedere, uno si è costituito per un ragazzo perché la famiglia l'ha portato, l'ha convinto, un altro l'è stato trovato da sua nonna, eccetera, non è che stiamo parlando di feroci.
Beh, guarda, ho trovato un articolo stamattina, nessuno di loro era detenuto per fatti gravi.
Ma no, era reati contro il patrimonio,
infatti,
o c'era scritto?
È quello che sto, però come viene enfatizzata la notizia, e la cosa che mi fa paura è questo, che nel nostro paese delle eccellenze le puoi distruggere in un mese se decidi che c'è un'emergenza, no? Questo mi terrorizza rispetto alla giustizia minorile, perché il fatto di questa evasione costerà a tutti noi che crediamo in un sistema diverso, costerà molto, perché temo veramente che smantelleranno una giustizia che, grazie a Dio per i nostri ragazzi, funziona molto meglio che in altri paesi europei. E non è un caso che nelle carceri minorili ci stiano pochi ragazzi, perché tanti altri che hanno problemi penali sono fuori, ma scontano in modo diverso, fanno un percorso, vengono aiutati a riprendere gli studi, a riallacciare i rapporti con le famiglie, a capire l'errore che hanno fatto, vengono accompagnati in un percorso, e anche il processo minorile è molto diverso, è molto più umano e tiene molto più in considerazione il ragazzo. Però ecco, il timore è, come al solito, che si bruci tutto in nome di un'emergenza che non esiste, perché quella fuga non è un'emergenza, non sono, ripeto, fuggiti feroci criminali, sono fuggiti dei ragazzini, per carità, che hanno fatto degli atti violenti, che va bene che debbano in qualche modo scontare una pena, però ripeto, non distruggiamo tutto un sistema che funziona.
Oggi si riunisce un tavolo tecnico, tra l'altro, per un decreto sicurezza che prevederà anche l'utilizzo dei taser nelle carceri. Una delle proposte sul tavolo di lavoro è questa qua.
Sì, è una follia. Quindi...
Io se posso dire, la decretazione d'urgenza, cioè, ha uno scopo, il decreto lei ha uno scopo che è proprio rispetto ad un'urgenza, per cui c'è un abuso della decretazione. Cioè, uno Stato deve porsi in maniera riflessiva e distaccata, la giustizia va affrontata e gestita con pacatezza, ci vuole riflessione, non si può un'evasione, ma fosse stata anche di una persona adulta e pericolosa, d'accordo, è un segnale che viene dato che all'interno di quel carcere qualcosa non è funzionato. Ma io posso dire come insegnante che sarebbe uno sfacelo che arrivassero in carcere, perché noi ne abbiamo i ragazzi di 18 anni, ma uno sfacelo perché? Perché certo da molte persone detenute avrebbero solidarietà e appoggio, ma non è lì che dovrebbero stare dal mio punto di vista che con gli adolescenti lavoro. Io credo che davvero non ci dovrebbero addirittura neppure essere i carceri minorili, se non come piccole comunità volte al reinserimento.
Tra l'altro alcuni grandi cappellani delle carceri minorili, dico io come in Sardegna, per esempio Don Ettore Cannavera, che ha fatto per anni il cappellano nel carcere minorile di Cagliari, e lui gestisce una comunità, e lui è uno che ha detto che è andato via dal carcere minorile dicendo il carcere minorile non ha nessun senso. Cioè, dateli a noi.
Sono stato
ragazzi,
in casa di Cannavera, sono andato a trovarlo.
Nella comunità La Collina?
Certo.
Anch'io sono andata, bella.
La Collina è molto bella, sì.
Bella, e hai proprio la sensazione dei ragazzi impegnati, che lavorano, che pagano tutti i servizi perché lavorano, perché guadagnano, perché sono responsabilizzati. Anche ragazzi che avevano reati non da poco, anche reati gravi. Però, appunto, quella è la strada. E credo che dovremmo capirlo, c'è cioè anche... i cittadini, con non credere che ci renda più sicuri, più gente mettiamo in carcere più siamo sicuri, insomma, perché siamo sicuri oggi, ma alla lunga è un sistema in cui il carcere prende il sopravvento come punizione, è un sistema che ci rende molto meno sicuri, perché poi, ripeto, le persone escono incattivite molto spesso, quindi fare una pena sensata significa fare un percorso, tra l'altro un percorso anche di riflessione sul proprio reato, perché questo dovrebbe essere un percorso serio, quindi di incontro con le persone, con le vittime di reati, di ragionamento sul male fatto, non una cosa così leggera.
Ecco, tu su questo, Ornella, io ricordo, ho partecipato anche ad alcune, anche abbastanza, anche assemblee che hai fatto nel carcere, partendo proprio dal punto di vista delle vittime.
Sì.
E cioè che le vittime si incontrano con chi è stato il responsabile. E questo in carcere ha suscitato, secondo me, un momento di grande tensione per un verso, ma anche di grande novità nei rapporti. Sono successe delle cose nuove.
Sì, certo. Guarda, nel 2008, io mi ricordo ancora, abbiamo fatto la prima giornata di studi in cui, tra l'altro, a maggio annuncio già che la rifaremo, riprenderemo queste, quindi molti cittadini comuni, diciamo cittadini non addetti ai lavori, potranno entrare e partecipare. E la prima che abbiamo fatto rispetto a questo tema è stata proprio, si intitolava Sto imparando a non odiare, abbiamo fatto un patto con molte persone detenute che partecipavano e che di solito potevano parlare, intervenire. Abbiamo detto no, questa deve essere una giornata di ascolto delle vittime, perché le vittime, anche quelle che hanno accettato di dialogare con noi, che sono entrate in carcere, che quindi hanno una sensibilità particolare, però hanno bisogno di essere ascoltate. Mi ricordo, in un silenzio religioso, hanno parlato solo loro. E poi questo ci ha portato a una grande riflessione. Però attenzione, che quando io parlo di vittime, parlo anche di vittime di reati comuni. Mi ricordo il progetto con le scuole, per esempio, ci ha messo a confronto con vittime dei reati di ogni giorno, no? Il furto in casa,
la rapina,
quando l'insegnante che era stata presa in ostaggio durante una rapina, la ragazza che aveva avuto i ladri in casa. Ora, questi sono reati che si tende sempre a sottovalutare in carcere, perché tanti mi hanno detto rapinatori, no, io... Certo, avevo un'arma, ma non l'avrei mai usata, era solo per garantirmi la fuga, ma io mica la volevo usare. E quella volta che l'insegnante ha raccontato cosa provi, il terrore che ti dura per anni quando vieni presa in ostaggio, Ricordo un detenuto che ha detto: per la prima volta mi sono messo dall'altra parte dell'arma e ho capito cosa si può provare. Quindi, oppure i ladri, avere i ladri in casa. Io sono una persona paurosa, lo dico sempre, i ladri in casa di notte non è che ti rovinano quella notte, ti fanno prendere paura quella notte, ti rovinano la vita, perché non sei più lo stesso quando hai paura, quando ti svegli di notte e pensi di avere degli estranei in casa. Per cui le persone che fanno questi reati, gli è stato più utile ascoltare queste testimonianze, certo, che non anni di carcere in cui si finivano per sentirsi loro vittime, no? Quindi io credo che una pena che ti faccia riflettere, anche facendoti incontrare le vittime, sia un grande passo avanti.
Allora, se ancora, abbiamo ancora Francesco al telefono, andiamo verso la conclusione della telefonata, in modo che poi lasciamo spazio anche ad altre telefonate. Cosa vuol dire? Volete fare un'ultima domanda? Francesco, vuoi dire qualcosa? Sì. Francesco, vuoi dire qualcosa?
Non c'è più.
Pronto? No, dovrebbe esserci.
Pronto? Francesco?
Francesco?
Pronto.
Francesco?
Eccolo, c'è.
Dai, scusami, vai.
No, nulla, volevo solo ringraziare di avermi coinvolto in questa trasmissione, ecco, volentieri ho partecipato. Niente, buone feste a tutti.
Grazie Francesco,
grazie,
a presto.
Speriamo che non ci sia più da registrare suicidi ancora, tanti suicidi.
Esatto.
Ma scusami, grazie tu... il numero di suicidi, ma la storia dei suicidi tu l'hai ben presente tutta quanta. Ecco, la mia domanda è: com'è che puoi ricostruirla? Come ti è dato di farla, la ricostruzione è esatta, più esatta possibile?
È più esatta possibile, in effetti. A volte le notizie sono più, diciamo così, più complete, ecco, quando ad esempio ci sono delle famiglie dietro che tramite l'avvocato magari fanno ricorso, insomma sollevano il caso, e allora lì viene fuori sia la storia insomma i motivi per cui la persona si trovava in carcere, ma viene fuori anche la sua storia personale, familiare. Ecco, in altri casi invece c'è davvero pochissimo, nel senso che riesci a malapena a sapere il nome e il cognome, e a volte neanche quelli. I detenuti stranieri, infatti, se vedete insomma nel dossier che ho costruito in questi anni, a volte c'è scritto soltanto la nazionalità e l'età, non c'è il nome e il cognome, quindi anche la storia non è semplice da... Dipende appunto se la persona aveva dei legami in Italia, una famiglia, un qualcosa, allora viene fuori perché magari vogliono capire bene il motivo.
Secondo te, Francesco, il fatto che la società oggi è cambiata rispetto a 15-20 anni fa, ma cambiata radicalmente per quanto riguarda una globalizzazione che vede ormai la seconda, la terza generazione delle persone che sono immigrate e che vivono da noi ormai con i loro diritti, eccetera. Ha complicato le cose rispetto al carcere, per cui anche la differenza di origine delle persone diventa un problema, oppure invece aiuta a creare... come dire, sinergie e anche relazioni diverse ma positive?
Beh, all'inizio l'impatto anche sul carcere, insomma, delle persone che arrivavano da altri paesi è stato forte, nel senso anche lì l'istituzione non era preparata. Poi io credo che un po' si è attrezzata, nel senso sono stati introdotti i mediatori culturali, anche il terzo settore, quindi il volontariato, le cooperative hanno iniziato insomma ad occuparsi in maniera specifica dei detenuti stranieri. All'interno, che dire, dipende, comunque si crea una vita comunitaria naturalmente, no? Quindi a un certo punto si va anche al di là delle differenze culturali, delle differenze etniche, anche religiose, perché si creano anche amicizie tra italiani e non italiani, o indipendentemente da queste caratteristiche che vi ho detto, religiose, sociali, culturali. Ecco, dal punto di vista del trattamento, cioè, uno straniero richiede più attenzioni, ecco, sia perché spesso ha la famiglia lontana.
Certo. E quindi vive in assoluto.
Adesso tornano a minacciare, giusto oggi il sottosegretario alla giustizia ha detto di nuovo che gli stranieri saranno rimpatriati oppure saranno cacciati alla fine della pena, e quindi è la solita cosa che torna. Io mi ricordo che in carcere, quando si iniziava a parlare di pacchetto sicurezza,
mandarli a casa,
cominciavano ad aver paura di quello che sarebbe successo. Si ricorderà anche Ornella nei primi anni della redazione, quando si parlava di pacchetto sicurezza, veramente non si sapeva come sarebbe andata a finire. Ecco.
Si davano i numeri.
Sì, no, era sempre l'idea che aumentare le pene e cacciare gli stranieri. Io penso tante volte al rovescio la situazione, penso a quei ragazzi italiani cresciuti in Germania, eccetera. Anche lì no, e ce ne sono che commettono reati. Espellerli a fine pena da un paese in cui sono cresciuti,
inseriti,
di cui parlano la lingua meglio della lingua d'origine, per mandare in un paese in cui sono perfetti estranei, ripeto, provate a pensare ai ragazzi nati in Germania, figli di famiglie di migranti. È veramente disumano. Non è un investimento sulla sicurezza, non è vero che è un investimento sulla sicurezza, proprio per niente, perché li butti di nuovo nell'illegalità, non li aiuti a...
Concludiamo la telefonata. Sì. Okay. Allora, Francesco...
Grazie, sai.
Ci risentiamo, ti facciamo gli auguri di buon anno.
Anche a te.
Ci mancherebbe altro, ma cordiali anche, sai. Va bene,
grazie.
Era da tanto che non ti sentivo. Adesso ho trovato l'occasione, ho capito che strada fare per averti, va bene?
Ciao Francesco.
Ciao,
grazie. Ciao. Allora, abbiamo ascoltato fino a questo momento. Io aprirei le telefonate, se voi siete d'accordo, in modo che tutti i ragionamenti che abbiamo messo insieme non rimangano soltanto un discorso nostro, ma che rimangano un elemento di riflessione per tutti quanti. 049 880 9020, c'è stato fino a questo momento tutta una serie di sollecitazioni e di così c'è una telefonata subito. Pronto?
Pronto?
Sì.
Ciao Albino, parla Marco.
Ciao Marco.
Saluto
Lucia e Ornella, vai.
Sì, sento male perché ho abbassato del tutto la radio.
Va bene.
Alle due signore faccio anche gli auguri per il nuovo anno. Niente, io da persona, chiamiamo da persona della strada, nel senso che così, il fatto del, parlo del Beccaria, ma è legato tutto a quello che avete detto. Cioè, prima ancora di sentirvi in questi giorni, sentivo che era 20 anni che mancava un direttore, 15 anni che stavano facendo dei lavori di manutenzione del carcere non ancora finiti. E mancavano gli educatori e i psicologi. E mi sono chiesto, ma questi ragazzi non sono abbandonati, ma quasi, insomma, messi lì, avranno una scuola e via dicendo, però io credo che il carcere, tanto più per i minorenni, dovrebbe essere, non so, farli studiare, dargli un lavoro, quando escano possono reinserirsi nel coso. Allora io mi chiedo, poi parliamo, vabbè, di tutte le altre carceri, non voglio parlare solo del Beccaria, parlo in generale. Allora qui manca la visione dello Stato, prima cosa, perché insomma, se parliamo di 20 anni che manca il direttore, vuol dire che se ne sono fregati tutti quelli che hanno mandato avanti il discorso giudiziario e via dicendo. In più, come tutte le cose in Italia, visto la sanità, visto, cioè mancano sempre i fondi, cioè perché poi per le armi, scusate, i fondi ci sono sempre, 105 milioni al giorno, però per le altre cose no. Allora il paese, ovviamente, perché anche si dice che dalle carceri si vede la democrazia di un paese, io credo che bisogna anche investire, non togliere e non fare progetti per il futuro. Quindi questa è una cosa che, insomma, qui c'è una colpevolezza dello Stato nei vari anni, non dico di questo governo, perché magari qualcuno dice ma questi sono appena arrivati. Sì, appena arrivati vedremo se faranno uguale gli altri, perché insomma poi alla fine se non c'è un progetto di futuro anche per quelli che stanno dentro, perché noi se dobbiamo rieducarli per mandarli più delinquenti fuori di prima, è meglio che neanche li facciamo andare in carcere. Volevo sentire la vostra opinione, questo è il mio pensiero.
Grazie.
Vi auguro buon anno e arrivederci, vi ascolto
Ciao.
Per radio.
Ciao.
Grazie.
Allora.
Sì, rispondo?
Certo.
Sì. Guarda, allora intanto vorrei fare un discorso da giornalista, non da volontario in carcere. Attenzione a soppesare sempre le notizie, perché c'è una tendenza a forzare, esagerare. In che senso? Allora, i problemi che ci sono al Beccaria, ci sono problemi senz'altro, ma il discorso del direttore, per esempio, c'è stata in questi anni, ci sono stati anche ottimi direttori, Cosima Buccoliero, per esempio, è stata direttrice del Beccaria negli anni passati. Il problema è che ci sono adesso c'è, non c'era un direttore fisso. Perché? Perché c'è un ritardo nel fare i concorsi e soltanto recentemente è stato fatto un concorso per direttori. Però non è che il Beccaria sia un disastro, che non ci sia stato niente, che non ci siano stati direttori. Il Beccaria ha senz'altro dei problemi come quelli dei lavori in corso del direttore che non era stabile, però io non vorrei che con queste giuste osservazioni si finisse poi per buttare a mare tutto un settore che è quello minorile, che per molti altri versi funziona. Anche al Beccaria ci sono fior di attività e c'è una presenza di volontari, di cooperative, di operatori molto forte. Ciò non toglie che ci siano anche quei difetti di cui ha parlato lei, e che sia vero che lo Stato e le istituzioni sono spesso in ritardo su questi temi. Per esempio quella dei direttori è stata una piaga, letteralmente, di non avere direttori dedicati a un singolo carcere come è necessario, perché non si facevano i concorsi e perché si pensava a risparmiare in settori che sono invece molto delicati. Quindi va cercato un equilibrio anche nelle notizie, perché adesso si rischierà di buttare a mare il sistema minorile, che invece funziona molto meglio di delle carceri per adulti. E semmai resta il fatto che bisogna ricorrere il meno possibile al carcere per i minori, ancora meno, questo senz'altro. Quindi senz'altro è necessario un direttore al Beccaria, senz'altro bisogna affrontare questi temi, però teniamo sempre a mente che meno stanno in carcere i ragazzi e più li recuperiamo, ecco. Credo.
Allora, lascio spazio ancora alle telefonate 049 880 90 20. Mi fa piacere che vengano fuori proprio anche i fatti concreti, perché la vita quotidiana in carcere è monotona.
Direi che è un incubo, se posso dire, nel senso che...
Perché è un incubo?
È un incubo perché c'è una ripetitività che uno può, lo so che magari qualche ascoltatore potrebbe per questo insorgere e dire ma cosa dice, però in realtà io ho avuto dei ricoveri per fortuna per cose non gravi in ospedale. Allora, però la situazione in parte è simile, perché c'è una ripetitività di l'ora in cui ci si sveglia, poi lo riprendiamo magari dopo.
Pronto?
Pronto. Buongiorno a tutti.
Ciao Nives, ciao.
Ciao Albino. Sentite, io io parto da un principio, perché per me non condannerei nessuno. Delle ragioni ci sono se arrivano al carcere, e ci sono, e per questa ragione arrivano a commettere delle cose che poi vengono punite così. Ma non darei la punizione a nessuno, darei la possibilità di lo stesso, di riflettere sulle cose che hanno commesso, ma senza punizione. Soprattutto la segregazione in un carcere, dare loro la possibilità, invece che costruire i carceri, costruire delle costruzioni magari con dei piccolissimi appartamenti e dare l'opportunità a queste persone che hanno sbagliato a diventare delle persone normali.
Ah, anche da casa.
Dipendere, loro stessi devono procurarsi da vivere. Dare delle possibilità a tutti, perché per me dovrebbero essere tutti perdonati. Questa società aliena le persone, le fanno diventare cattive, e soprattutto un signore che ha telefonato e che ha detto, i nostri rappresentanti non si occupano, sì, si occupano soltanto per loro stessi, non provvedono assolutamente per i bisognosi.
Oh no.
E sì, Albino, questa è la verità. Pensano a loro stessi e anche si associano a partiti soltanto per prevalere sul popolo, naturalmente, e avere dei privilegi. Non c'è amore, capisci? Quello che manca alla nostra società è l'amore. Se ci fosse più amore, non avremmo i carcerati, ve lo dico io. Sono sicura che anche il peggiore degli uomini ha la parte buona che prevarrebbe sempre sul male. Sono sicurissima di questo.
Grazie.
Non c'è psicologo che mi convinca per il contrario. Vi saluto.
Ciao, buona giornata, Lives.
Io penso, se posso dire, poi anche Ornella vorrei che... allora, io penso che sì, indubbiamente vivere un'esperienza d'amore nell'educazione, nel rapporto con i genitori, innanzitutto se si hanno i genitori, se sono in salute, perché la realtà credo che sia tanto complessa, per cui indubbiamente è vero che in questo momento, l'ha detto anche Francesco, la sensazione di una grande aggressività e di una grande assenza d'empatia, di un grande, però io credo insomma che sia un po' complesso, e credo che invece anche uno psicologo ben preparato, ad esempio parliamo ora di carcere, invece come gli educatori ben preparati, formati, siano invece indispensabile, perché l'animo umano, è vero, anch'io sono d'accordo, anch'io penso che la cattiveria in sé non esista, però credo che l'animo umano sia così complesso che lasciare persone che si trovano appunto a scontare una pena in un contesto come quello del nostro carcere oggi, senza la presenza di educatori, psicologi, senza anche la presenza di noi volontari in tutte le attività di volontariato oltre alla nostra, sia un po' difficile, ecco, solo sull'amore. È un'utopia, è vero, però è un po' un'utopia, mi sembra. Cosa dice Ornella?
No, io penso che l'osservazione di Nives sia giusta dal punto di vista che gli uomini non sono, anche chi ha sbagliato, chi ha fatto dei reati gravi, intanto non sono solo il loro reato, non c'è solo quella parte, c'è in tutti una parte di bene, e quindi le istituzioni che si occupano di punire eccetera dovrebbero puntare a questo, e non è un caso che quella che adesso, di cui si parla ancora poco, non abbastanza, cioè, che è la giustizia riparativa, dice, però parte proprio dal principio che non puoi al male rispondere con altrettanto male, devi cercare di rovesciare questa cosa. Quindi avere questo punto di vista e vedere che le persone non sono solo il loro reato è fondamentale come punto di partenza anche nella società, per capire che bisogna costruire dei percorsi, dare
delle possibilità, responsabilizzare le persone e non puntare a quest'idea di una pena come vendetta del cittadino e dello Stato. Per cui è fondamentale come punto di partenza questa riflessione di Nives, anche per vedere un'idea diversa di pena, insomma.
C'è un'altra telefonata. Pronto?
Pronto?
Sì.
Pronto?
Sì, pronto.
Ah, niente, son Carlo.
Dai,
mi
muoviti,
chiamo
Carlo.
Da Thiene.
Sì.
Niente, noi nel comune di Thiene adesso come gruppo delle politiche. Infatti dovremmo trovarsi adesso, perché stiamo un po' discutendo un po' cosa si può fare per i ragazzi giovani, perché io penso che innanzitutto che sono in carcere, prima erano ragazzi giovani e frequentavano magari le parrocchie, il comune, insomma, erano ragazzi normalissimi, purtroppo magari di famiglie difficili, quindi ci sarebbe veramente da prendere un po' in considerazione di più di una volta, perché le problematiche dei giovani sono tante, e quindi tra droga, violenza, e ce n'è sempre di più, perché le famiglie hanno poco tempo e quindi poi i ragazzi sono un po' allo sbando. Vorrei chiedere soltanto un consiglio, come noi, perché ci siamo trovati, guarda, è difficile, cosa fare, mettersi in gioco con questi ragazzi, è veramente difficile, perché sono molto cambiati da una volta, quindi chiedo un po' lumi a voi che siete in prima linea lì anche in questo carcere, ecco. Grazie, buona giornata.
Buongiorno, proprio per la prevenzione mi viene in mente, proprio a Thiene, che noi con il nostro progetto di prevenzione, che adesso le racconto in due minuti, veniamo proprio a Thiene un paio di volte, mi pare con due scuole, l'Aulo Ceccato e il Corradini, mi pare che siano, se non sbaglio, di Thiene. Come veniamo, ecco, come facciamo prevenzione? Noi facciamo prevenzione venendo nelle scuole con alcune due, tre persone che hanno avuto un'esperienza di carcere o ce l'hanno ancora e sono in permesso quel giorno. Perché? Perché partiamo dall'idea che per fare prevenzione, se tu dici ai ragazzi non fare questo, non fare quell'altro, è poco efficace come adulto, difficile. E invece se una persona che ha vissuto esperienze analoghe a quelle che vivono i ragazzi, la piccola trasgressione, lo scivolamento in comportamenti più a rischio, il sottovalutare il sabato sera, il bere di più, l'usare sostanze. Se un ragazzo si sente raccontare dalla voce della persona questo tipo di esperienza e vede cosa significa scivolare in comportamenti sempre più a rischio che possono finire nel reato e a volte anche in reati gravi, ecco, forse quella è una forma di prevenzione utile per i ragazzi, e per le persone detenute è un modo di restituire qualcosa alla società. Quindi io credo molto nella prevenzione. Credo che le carceri e le persone che hanno commesso reati, hanno sbagliato, eccetera, possano essere dei testimoni importanti da questo punto di vista di un lavoro di prevenzione che si fa partendo dalle storie personali, partendo da come una persona arriva a commettere reato. Quindi non distribuendo buoni consigli, ma raccontando la propria esperienza di vita. Perché un ragazzo che ha certi comportamenti forse potrebbe fermarsi prima di rischiare di più.
Io credo che il progetto carcere, scuola carcere, sia straordinario. Poi mi permetto solo, come insegnante, io da tanti anni penso sia davvero importante che i ragazzi siano ascoltati profondamente e resi loro protagonisti di qualunque cambiamento. Devono essere loro, e i ragazzi hanno una creatività e una freschezza che spesso l'adulto non ha, per cui più che o esperienze significative, come ha detto Ornella, quindi proprio esperienze concrete, o ascoltarli profondamente, loro sanno già dare delle risposte.
Rimane un atollo, una realtà che io personalmente in qualche modo sento particolarmente difficile da superare. Quando uno sbaglia, e sbaglia, sbaglia, riconosce che ha sbagliato, il rischio sociale è che lui non sia più quello di prima, ma che lui sia lo sbaglio. Cioè tu non riesci più a togliere la, come dire, il cambio radicale di mentalità e di atteggiamento e giudizio sulla persona dopo uno sbaglio. Tu sei lo sbaglio. Tu non sei più la persona che ha anche tante altre cose positive, belle, che ha lavorato, eccetera. No, no. Tu sei lo sbaglio. Io non lo so, questo problema all'interno del carcere, come viene superato, perché una delle cose che fanno più male è di non essere più riconosciuti come una persona complessivamente, anche con lo sbaglio, ma non lo sbaglio che decide tutto della persona.
Ma guarda, un detenuto aveva, una persona detenuta usava un'espressione, cioè siamo persone non reati che camminano.
Oh, vedi. Questo,
ed è un discorso fondamentale in realtà, perché ti trasformi proprio. E un altro, sempre a volte insomma le persone detenute, un altro mi ha, a un certo punto mi ha scritto, perché era stato trasferito da Padova, e mi ha detto: guarda, io in questo carcere sono diventato un fascicolo vivente. Un fascicolo vivente, non c'è, cioè, il fascicolo vuol dire tutte le condanne, gli atti giudiziari, e questa persona non si sentiva più una persona, ma tutto quello che le sue storie passate, i suoi piccoli, tra l'altro aveva tanti piccoli reati, eccetera. Quindi il problema del mantenere la propria umanità, ma dovrebbe riguardarci tutti, perché guardate che basta niente, basta una denuncia e tu ti trovi etichettato come il presunto colpevole, se non il colpevole certo. Quindi basta pochissimo per passare dall'altra parte. Questo ci dovrebbe mettere in guardia, perché può capitare a chiunque di noi, dei nostri familiari, che ti arriva una denuncia per qualcosa e quella è già un'etichetta, e i giornali, poi lo dico da giornalista, non hanno nessun rispetto di questo. La persona non conta niente, conta richiamare l'attenzione, conta il calcare i toni, conta il creare il mostro. Quindi tutti noi dovremmo essere molto attenti a etichettare gli altri, per evitare che capiti poi a noi di essere etichettati, perché deve essere una sensazione orribile quando...
All'interno di questo mondo poi ci sono due categorie, tre. La prima categoria certamente sono quelli che hanno in mano l'organizzazione e la direzione del carcere, ma la seconda categoria è quella dei giudici, e la terza categoria è quella degli avvocati. Io non lo so cosa ne pensiate. Io sono in una situazione molto critica nella pratica. Io non è chiaro che non faccio nomi, ma come categorie, ma quanto rimangono umane come categorie queste qua?
Ma guarda, non so, poi anche Lucia avrà...
È una domanda molto grossa questa qua.
Sì, io non, per esempio, non me la sento di parlare di categorie, nel senso che non voglio più pensare, generalizzare, no?
D'accordo,
i giudici.
D'accordo.
Perché ho trovato, però, per esempio, nella magistratura, nei magistrati, eccetera, capita spessissimo di trovare persone che abbiano molto il senso del loro ruolo e anche della distanza dagli altri. Cioè io, per esempio, lo dico da volontaria, io non intendo essere trattata neanche da un magistrato, eccetera, come così, no, una figura secondaria, il volontario, eccetera. No, io credo che noi abbiamo diritto di essere anche noi volontari, trattati come persone e poter dialogare. E anche quando, non so, vengono i magistrati, incontriamo i magistrati, eccetera, io non voglio avere la paura che la persona detenuta dica qualcosa. Cioè io dico sempre: guardate, quando c'è un rispetto della persona, poi uno può avere idee diversissime, chiedere al magistrato delle cose, porlo di fronte a dei temi. E il magistrato, io ho conosciuto dei magistrati che hanno saputo dialogare proprio su un piano di parità anche con le persone detenute, senza salire in cattedra, senza far sentire il peso del loro ruolo. Però provate a leggere le sentenze, cioè bisogna avere 10 lauree per capirle tante volte, anche quello.
Basta anche una cosa di denuncia che ti arriva, capisci?
E allora questo è una forma di potere che, a cui dovrebbero i magistrati volontariamente rinunciare, accettando di mettersi in discussione e di parlare con parole diverse.
Io sono d'accordo su questo, perché il linguaggio, e appunto Ornella è giornalista, io non lo sono, però partecipando a tutti gli incontri di redazione, cioè il linguaggio ha un peso enorme. Dopodiché io, come ha detto Ornella, ho incontrato delle figure di magistrati davvero presenti, umanamente presenti, come ho trovato, e io personalmente conosco degli avvocati che sono straordinari. Ecco, per cui anch'io, Albino, non, come dire, vivrei tutte queste persone che hanno ruoli delicati e che si trovano all'interno di un sistema che ha delle lacune, perché queste sono delle lacune strutturali. Come fai a fare una sentenza? Ma è anche il modo che forse
è una telefonata. Scusami, pronto?
Pronto, sono Sandra. Posso dire alle signore, chiedere, ma i minorenni quando vanno in carcere, secondo voi, sono distrutti per sempre? Per me, ha ragione la signora Nive, sono completamente d'accordo con quello che ha detto tutto. Mettere un ragazzino in carcere, penso che sia proprio una nazione sbandata. Ecco, e poi vedere anche una mamma che per cosa avrà anche sbagliato, che è sotto inchiesta lì in Europa con la europarlamentare, che a Bruxelles in carcere ha chiesto di vedere la sua bambina e non gliel'hanno fatta vedere. Volevo chiedere, ma anche qui in Italia fanno così con le mamme? Perché allora siamo proprio messi male, siamo proprio messi male, perché una che non conosce, non... quindi il carcere credo che sia faticoso quando una persona va in carcere distrutta per sempre, per quanto abbia sbagliato. Penso a un giovane, un ragazzino,
sì, ma infatti...
con tutti gli sbagli, la droga, ma si può mettere un ragazzino drogato in carcere? Ma come si fa? Ma che stato è questo? Comunque volevo dire che la signora Nive ha detto tanto bene, brava, e con le mamme non si può fare così. Veramente, negare la propria figlia, vedere, insomma.
Grazie.
Come si fa? Buongiorno.
Buona giornata, grazie.
Ma sì, questo anch'io ho letto questa cosa, mi pare impossibile, perché mi risulta che qui da noi, insomma, non succede, almeno non mi... di non poter vedere i propri figli subito quando una persona viene arrestata, abbastanza rapidamente, insomma, le autorizzazioni per vedere i propri figli. Poi il tema dei minori ha tanti aspetti, perché lei ne ha citato qualcuno, per esempio quello della presenza dei bambini in carcere, i bambini piccoli, è ancora un problema che nel nostro paese sono pochissimi. Però non si riesce a risolvere, si dice, tutti dicono mai più bambini in carcere, però i bambini ancora ci sono, non riusciamo a risolvere un problema che riguarda di volta in volta dai 30 ai 50 bambini, cioè numeri proprio irrisori, pare impossibile, ma veramente questo, non so, nel nostro paese a volte non si riesce a trovare soluzioni per cose che sono veramente, mentre il tema che adesso verrà ripreso, e vi invito a seguire questo dibattito sul carcere minorile. La cosa triste è che adesso si dirà che, appunto, che per esempio i ragazzi che hanno commesso reati da minori, ma che poi diventano maggiorenni in carcere, devono subito passare al carcere per adulti. Guardate, questo è una cosa devastante. Già non ci dovrebbero stare, abbiamo detto, nel carcere minorile. Che un ragazzo di 18 anni finisca nel carcere per adulti significa veramente rischiare di rovinargli la vita, perché poi le carceri per adulti in giro per l'Italia sono tante, quelle in cui ci sono poche attività, che diventano una scuola del crimine veramente. Quindi a me spaventa che adesso, sull'onda di questa evasione, i cui rischi per la società, lo dico senza timore, sono uguali a zero quasi, e però si enfatizzi questa cosa e si torni a pensare a più carcere per i ragazzi giovani, insomma. Tra l'altro ricordo che questa riforma, per cui se un ragazzo al compimento del 18° anno poteva continuare a restare fino ai 25 anni se per caso aveva una pena lunga, era stata voluta da un magistrato da un magistrato, non da chissà, Francesco Cascini, che allora era capo del Dipartimento dell'Amministrazione e della Giustizia Minorile di Comunità, e perché era una scelta molto ragionata. Un ragazzo giovane, perché giovane fino ai 25 anni è un ragazzo giovane, che tanto più ha commesso il reato da minore, spostarlo agli adulti significa veramente metterlo in una situazione a grave rischio.
E se è fortuna, perché il discorso che io proprio ho visto, e ha fatto, e giustamente Ornella ha richiamato il fatto che i carceri sono tanti e sono tutti diversi. Noi, c'è un'altra telefonata.
Pronto?
Buongiorno a tutti, sono Lorenzo di Abano.
Lorenzo, buona giornata.
Vabbè, niente, io tanto sulla questione di avvocati, giudici, anche gli avvocati, bisogna, se si fanno un documento devi andare a un altro avvocato che te lo spieghi.
Ha ragione.
E dopo devo dire,
c'è qualcos'altro anche.
Un brutto episodio nel 2020 sul Covid, dove c'è stato un carcere dove sono andate lì delle squadre, che sta fuori, perché anche questo non so come sia, che hanno picchiato i i detenuti, non so come sia andata a finire questa storia, però anche questa cosa che siano, che l'Italia insomma sia attrezzata di una squadra di picchiatori, perché qui non appartenevano quelli che hanno picchiato delle guardie carcerarie all'interno di quartiere, venivano da fuori, quindi addestrano anche una squadra che a seconda dove bisogna vanno a punire. E volevo sentire come è andata a finire questa storia. Vi saluto tutti, buongiorno.
Grazie.
È ancora in corso il processo, è iniziato da poco se non sbaglio. Santa Maria Capua Vetere è stata la cosa. E sì, ci sono imputati moltissimi.
Ne abbiamo parlato qua anche con uno che lavora a Santa Maria Capua Vetere, se tu ti ricordi.
Sì.
Come si chiamava? Non mi ricordo più.
Intendi dire una persona detenuta? O...
No, è responsabile del carcere. Uno che lavorava nel carcere, che lavorava come te, insomma, ecco.
Ah, forse con il conciambriello,
sì,
il garante.
Esattamente,
della
il garante, sì. Che mi pare avesse delle idee.
Sì, era stato lui a denunciare poi il fatto, perché era stato lui il primo a sapere di quei pestaggi. E guardate, purtroppo, devo dirlo, lì. Le persone detenute sono state credute perché c'erano le telecamere non sono riuscite a... perché altrimenti io non credo che sarebbero state credute. Io stessa guardo queste, cioè mi rendo conto che non sempre ci credono. Cioè, poi purtroppo le prove ci sono state e hanno dimostrato che era assolutamente vero, di un pestaggio disumano. Adesso speriamo che al processo le cose, i fatti vengano chiariti, le responsabilità accertate, perché accertare le responsabilità nel nostro paese quando sono insomma in queste situazioni non è per niente facile, basta vedere la vicenda di Cucchi. E la sorella, quanta forza, coraggio, determinazione ha dovuto metterci per arrivare alla fine a stabilire le responsabilità di chi aveva picchiato fino a uccidere suo fratello, insomma.
Ci andiamo verso la conclusione.
Se posso dire solo una cosa, se non arriva una telefonata. No, stavo semplicemente...
No, la telefonata è chiusa. Vai.
Ah, ok. No, io volevo solo dire che quando si parla appunto di ragazzi giovani che rischiano di trovarsi a 18-20 anni, io vorrei ricordare Maurizio, che era una persona detenuta della nostra redazione, che purtroppo di recente si è proprio tolto la vita, ed era una persona che aveva avuto un grandissimo lutto perché l'aveva perso per malattia un figlio già adulto, e aveva una responsabilità e un'attenzione verso i più giovani detenuti, e proprio un'attenzione da vecchio detenuto, perché era una persona che aveva commesso tutta una serie di rapine, per cui aveva fatto tanti anni di carcere. Quando arrivava un ragazzo era ben consapevole, e non era l'unico, della delicatezza della carcerazione per un ragazzo giovane. Però non è giusto che siano delle persone detenute, pur se Maurizio aveva da questo punto di vista una grandissima umanità, non è giusto che siano persone detenute a dover gestire situazioni di difficoltà, di persone giovani che arrivano con problemi di droga, di persone con disagio psichiatrico, perché questo succede. E per questo noi diciamo che il carcere non può essere una discarica sociale, deve essere altro.
Bene, chiudiamo qua. Sì. Vuoi dire l'ultima cosa?
Io voglio chiudere sperando che a questo fine anno non porti la riduzione delle telefonate per le famiglie delle persone detenute, perché sarebbe davvero un grande dolore trovarsi a che prima, il giorno prima sentivi tuo papà, faccio un esempio, ogni giorno, e il giorno dopo lo puoi sentire 10 minuti a settimana.
Quindi senti, spero... una cosa, Ornella, tu che sei dentro un pochino anche alla elaborazione un pochino del rapporto con il carcere, ma del rapporto concreto tra le varie persone, ma anche varie categorie di persone che collaborano per dare un voto a quello che sta succedendo, ma tentando di risolvere i problemi. Tu che sei dentro queste cose qua, trovi un movimento che metti in discussione un po', oppure trovi sempre più chiusure?
Ma ci sono sempre tante chiusure, però c'è anche, io voglio anche essere ottimista, per esempio c'è il volontariato, io sono presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, voglio dire tutto il volontariato che opera nelle carceri e sul territorio, sull'esecuzione pena, sta cercando di darsi degli obiettivi comuni, di portarli avanti, per esempio di fare pressione in modo positivo su questa cosa delle famiglie, che io dico è un nostro obiettivo sostenuto da tutto il volontariato, insomma. Quindi cerchiamo di dialogare con le istituzioni. Certo, io ho molta paura del decreto che stanno facendo, perché ogni volta che si fa un decreto è tanto più sull'onda di un fatto pompato come quello del Beccaria, si rischia di trovarsi con il decreto con aumenti delle pene, riduzione delle possibilità per le persone detenute di accedere a misure diverse dal carcere. Insomma, ho molto timore di quello che succederà.
Allora ringrazio Ornella e ringrazio Lucia, ringrazio anche Francesco. Chiudiamo questa trasmissione, e mi pare che sia stata una trasmissione proprio concreta, proprio fatta senza nessuna pretesa, ma fatta con molta esperienza e fatta anche di cose sensate. Ringrazio tanto e a risentirci, rinnoviamo gli auguri alle persone e salutiamo cordialmente tutti quanti. Grazie anche dei vostri interventi.
Ok, andiamo. Sì, sì.